Allora,
Ok.
approfondiamo questa cosa delle elezioni in Argentina con un ricercatore del CONICET che si trova adesso là, che si chiama Gabriel. Ciao Gabriel.
Ciao Anna, ciao a tutti.
E allora, questa domenica ci saranno le presidenziali. Vuoi parlarci un po' degli schieramenti in campo, ma magari soffermarti più nello specifico su quello che è il fenomeno più attenzionato, ovvero l'ascesa spaventosa delle destre a queste elezioni?
Noi abbiamo avuto un mese e mezzo fa l'elezione delle primarie. Adesso in campo si trovano cinque forze. Le primarie l'ha vinto un po' a sorpresa un candidato di destra che si chiama Javier Milei, che non solo è un candidato di destra, sino che è un candidato di una forza politica che sta proponendo da 2 anni, una forza nuova, una quantità di cose che non si avevano mai sentito. Da anni nel nostro paese. La prima, cioè sono cinque forze che vanno alle elezioni generali adesso. Una è il FIT, il FITU, che è la forza trotskista dell'Argentina, un po' la sinistra trotskista. Poi un candidato che viene, un governatore della provincia di Córdoba, che è un po' una eccezione del peronismo, con una coalizione con un paio di partiti. Poi Massa, che è in questo momento è il nostro ministro di economia, che è il candidato di Frente de Todos, che è un po' la coalizione tra il kirchnerismo e forse il peronismo completo.
Lo stesso di Fernandez, no? È lo stesso di Fernandez dell'attuale cioè dell'attuale presidente.
Esattamente, lo stesso che Alberto Fernandez, praticamente la stessa coalizione, perché è una coalizione di partiti, tra cui sta il kirchnerismo, il partito di Massa che si chiama Frente Renovador, e praticamente il 90% del peronismo dell'Argentina. Poi la forza di destra storica, diciamo storica, parlando degli ultimi 15 anni, 20 anni, che è la forza che ha fondato Macri, che è il nostro ex presidente, che in questo momento va con una candidata che si chiama Patricia Bullrich, che un poco espressava, diciamo, la destra argentina. E poi Javier Milei, che è questo personaggio che ha irrompito nella scena politica argentina da 2 anni. È un tipo che praticamente andava su programma di TV a parlare su economia, parlando di cose folle, tipo c'è liberalizzazione totale dell'economia, vendita di organi di persone, privatizzazione di praticamente tutto lo Stato nazionale, privatizzazione dello spazio pubblico, diciamo, ha parlato di privatizzazione delle strade, ovviamente parla della privatizzazione dell'università pubblica, dell'educazione pubblica, delle nostre imprese, ditte pubbliche argentina. E parla soprattutto di dollarizzazione in termini, cioè, l'economia. E questo è il punto in cui lui ha cominciato ad avere un sacco di aderenti, diciamo. Cioè, ha cominciato come una cosa tipo Bolsonaro, in cui nessuno credeva che poteva cominciare a crescere, invece ha cominciato a crescere tantissimo. Un po' la sua base elettorale o il suo sostegno sono soprattutto ragazzi o persone giovani, soprattutto uomini, perché tra l'altro ha tutto un discorso antidiritto, quindi dice che tutto i diritti conquistati delle donne. Cioè non, che praticamente lui dice che sono un escremento, di, quindi parla proprio con un discorso molto violento su, sulle donne, sul femminismo, sui lavoratori, su praticamente...
Cioè, sulle conquiste degli ultimi 20 anni in Argentina.
Esattamente, tutte le conquiste degli ultimi 20 anni in Argentina, lui dice che sono cioè la cosa che si devono assolutamente soccavare, si devono sepultare, perché cioè, con tutto questo discorso cioè, che non è fascismo, perché il fascismo ovviamente ha una centralità sullo Stato, e lui praticamente dice che lo Stato non deve esistere. E quindi una cosa un po' più complessa, diciamo. E quindi questa è la sua base elettorale, e in un momento in cui in Argentina stiamo parlando di che abbiamo il 40% della popolazione sotto la linea della povertà.
Ecco, e su quindi... questo, cioè, ti volevo fare proprio una domanda specifica, proprio su qual è la situazione socio-economica dell'Argentina in questo momento, e anche perché un simile candidato ha avuto questo tipo di risonanza in mezzo alla popolazione. Anche infatti, tra le classi popolari, immagino.
No, no, è così, e che tra l'altro la grande sorpresa delle ultime elezioni è che una gran proporzione della classe popolare argentina ha votato lui e non al peronismo. Quindi è stata una grande sorpresa questa, e un po' si spiega perché, ovviamente, siamo in un momento di una crisi assoluta, non soltanto economica, la crisi economica è terribile, abbiamo il 40% della popolazione sotto la linea della povertà, il 50% dei giovani sotto la linea della povertà, praticamente negli ultimi 10 anni l'Argentina ha cominciato una discesa economica, politica e istituzionale, perché esiste pure un grado di crisi politica molto simile a quella del 2001 in Argentina, quando è stato il crollo argentino, ma in questo momento la uscita sembra di essere per la destra estrema, diciamo, e quindi la gente parla di, vabbè, cioè questo non si sopporta più, dobbiamo esplodere tutto. È quello che porta praticamente i bidoni di benzina, è Milei, che parla praticamente di esplodere tutto il sistema politico. Lui parla della casta politica, quindi parla ha un discorso profondamente antipolitico. Lui viene di essere un economista di una corporazione molto importante dell'Argentina. Ovviamente cioè, la gente che più o meno sa o legge o si informa sa perfettamente che lui ha un sostegno fortissimo da tutta la casta politica che lui dice di voler esplodere. Però purtroppo lui in tutti questi anni, diciamo soprattutto in questi ultimi 2 anni dopo la pandemia, ha cominciato ad avere un sostegno popolare che veramente spaventa, fa paura, perché sembra di cominciare una situazione molto violenta dal punto di vista sociale pure, perché il discorso che lui propala, si dice...
Sì. Il discorso che diffonde, sì, propone anche.
Che diffonde è una cosa molto, molto violenta. In più lui ha una candidata a vicepresidente che si chiama Villarroel, che è figlia di dittatori della ultima dittatura del 1976 in Argentina.
Quindi c'è anche questo.
E loro hanno tutta una rivendicazione sulla dittatura, sì. Pubblicamente. E quindi, diciamo, tutto il discorso politico o il discorso pubblico nostro, questi ultimi anni. Noi in questo momento siamo a 40 anni di democrazia. Nell'83 è stata la uscita dell'ultima dittatura militare in Argentina. Dopo questi 40 anni, ultimi 20 anni, cioè, si è costruito tutto un discorso della democrazia, del nunca más alla dittatura, che lui praticamente ha cancellato. Lui parla di, cioè, nell'ultimo dibattito politico dei candidati a presidente in Argentina, lui ha detto che i militari hanno fatto eccessi in una guerra. È esattamente lo stesso allegato che hanno fatto i militari nel 83, quando, 84, quando si è fatto il nostro giudizio ai militari, che è stato molto famoso. E quindi praticamente, cioè, sì, la paura collettiva che abbiamo qua è perché si trovano due fenomeni insieme, diciamo, la violenza politica stradale, possiamo dire, sì, pubblica, e una sensazione di vendetta di tutti questi gruppi legati ai militari argentini, che stanno un po' all'attesa di poter entrare in campo di nuovo.
Sì. Ecco, ma tu hai citato il 2001, che è stato sì l'anno della crisi in Argentina, del Corralito, però anche dei Piquetes, di grosse manifestazioni, grossi blocchi, autogestione, auto-organizzazione, qualcosa che ha lasciato un tessuto di movimento sociale molto forte in Argentina. Cosa ne è di questa cosa adesso, e perché non riemerge, o comunque non, diciamo, non si trova, ecco, in questa contesa di forze?
Questa domanda è molto difficile, e secondo me si spiega pure anche per un fenomeno che è il kirchnerismo. Il kirchnerismo è una forza di centro-sinistra, c'è praticamente ha preso tutti questi movimenti, stiamo parlando degli ultimi 20 anni in Argentina, e praticamente tutti questi movimenti hanno ingressato al governo in qualche maniera. Quindi sono settori della politica, o questo tessuto ha lasciato lo spazio pubblico, noi diciamo la calle, la strada, ha lasciato la strada per entrare al governo, allo Stato. Quindi un po' si può spiegare questa situazione, perché ovviamente tutto il tessuto sociale, politico, sindacale dell'Argentina, culturale, si è cominciato a degradare, soprattutto in questi ultimi 12 anni. Ultimi anni di Cristina Kirchner, parlo 2013-2015, poi abbiamo avuto Macri 2015-2019, ovviamente il governo di Macri è stato un disastro, e praticamente una cosa che mi sono dimenticato di dire è che Argentina ha un debito esterno con il FMI che è terrificante, che praticamente la spada di Damocle, si dice così,
sì, spada di Damocle,
del nostro paese, della nostra economia. E questo debito lo ha preso Macri nel 2018-2019 soltanto per vincere le elezioni, e per... si hanno fugato, come si dice? Fugato, no?
C'è stata una fuga?
Una fuga di capitale, lui ha chiesto un prestito all'FMI gigante a 100 anni, il prestito più grande che ha dato l'FMI in tutta la sua storia, e noi non abbiamo visto nulla di tutto questo prestito, perché hanno fatto una fuga dei capitali tutte queste grandi corporazioni in Argentina. E poi il governo di Alberto Fernandez è stato veramente un disastro, cioè praticamente una mancanza di governo. Lui ha avuto i primi 6 mesi un po' l'iniziativa politica, un po', ma poi ha cominciato una discesa che è veramente pazzesca, incredibile. Ha lasciato passare opportunità di sostegno popolare molto importante. E niente, poi ha cominciato tutta questa cosa relazionata pure con la corruzione in Argentina, che è un fenomeno che è mondiale, però che in Argentina si sente tantissimo. E quindi il peronismo è una forza molto legata alla corruzione. E quindi un po' si spiega questa mancanza o questa rottura del tessuto sociale e politico anche per questa cosa, perché la crisi è totale, diciamo, totale in senso non economica, se non sociale.
E senti, quali, diciamo, se dovessi inserire queste elezioni in un panorama invece più internazionale, che tipo di conseguenze ti vedi a livello di influenze, di ruolo che l'Argentina può giocare nei prossimi anni? Come sai, insomma, il mondo non sta prendendo una bella piega in generale.
No, è che tra l'altro ovviamente questo si circoscrive a questo fenomeno mondiale. Latinoamerica è un caso particolare perché dopo tutto il nostro periodo, diciamo, dei governi popolari, diciamo, di centro-sinistra, Evo Morales in Bolivia, Correa in Ecuador, Lula in Brasil, Lugo in Paraguay, Kirchner in Argentina, diciamo, abbiamo avuto tutto un periodo di governi di destra che hanno fatto un casino immane. Adesso in Colombia ha vinto Petro, in Cile ha vinto Boric, Lula ha rivinto in Brasile. Quindi esiste una esperienza nuova di governi in Latinoamerica di centro-sinistra, ma con una parità molto più grande di quella del primo ciclo, no? Adesso la estrema destra praticamente sta lì a vincere. Adesso ha vinto la settimana scorsa in Ecuador. Ha vinto, diciamo, un vecchio figlio di un bancario extramilionario miliardario dell'Ecuador. Però ovviamente Argentina, Javier Milei ha detto che taglierà le relazioni con Brasile, che è il nostro principale socio commerciale, Cina, che è il secondo socio commerciale più grande dell'Argentina. Praticamente lui dice che farà relazioni commerciali soltanto con gli Stati Uniti e con Israele. E quindi niente, tutto questo in mezzo di una disputa molto importante per i beni comuni dell'Argentina, perché come abbiamo già parlato in questa radio, quando abbiamo parlato di litio, niente, Argentina è un giocatore molto importante per la transizione energetica o la cosiddetta transizione energetica che è del nord globale, in cui Argentina ha litio e ha una risorsa di territori per fare idrogeno, che è otra della forma di energia in cui si pensa la transizione energetica del nord. E quindi un po' tutto questo, diciamo, configura un scenario molto difficile. Crisi economica totale, crisi sociale, mancanza di strumenti, diciamo, di nazionali, di sovranità politica, economica. E in più Stati Uniti, che ha cominciato a mirare di nuovo America Latina, come lo guardava nel 70, diciamo. Abbiamo avuto un periodo in cui gli Stati Uniti non si è fregato di noi e quindi è stato un periodo di tranquillità per America Latina. Ormai questo è finito, perché adesso abbiamo Cina e Stati Uniti lottando per le risorse del nostro territorio. Laura Richardson, che è la comandante del Comando Sur dell'esercito degli Stati Uniti, già lo ha detto l'anno scorso con tutte le parole: noi vogliamo il litio argentino, vogliamo l'acqua argentina, argentina, boliviana e cilena. E quindi un po' su questo. E Javier Milei Non lo so se l'ho detto, però una delle cose che dice è la dollarizzazione dell'economia. Quindi infatti, non avere più moneta nazionale.
Ma la dollarizzazione dell'economia però non è stata la stessa manovra che ha portato poi al Coralito?
Sì, ma lui non lo dice così. Lui dice, allora sì, cioè, la gente che studia economia dice che è esattamente lo stesso. Diciamo, noi abbiamo avuto in tutti gli anni 90, che è stato il nostro periodo berlusconiano, possiamo dire, con il nostro Berlusconi che si chiamava Menem, in cui lui ha fatto un programma che si chiamava l'1 a 1, la stabilità monetaria, in cui un peso argentino equivaleva a un dollaro, che è più o meno quello che sta dicendo Milei. Dopo tutto questo periodo di questo programma economico, noi abbiamo avuto il crollo. Effettivamente noi già sappiamo cosa succede con questo. Il problema è che i giovani prima non lo hanno vissuto e niente, diciamo, infatti per quello dicevo che una gran parte del sostegno di Javier Milei e dei giovani, i giovani di maschi. E quindi niente, già lo sappiamo, sappiamo che andiamo verso il precipizio, diciamo, non esiste, basta guardare un po' la storia del nostro paese per sapere come andiamo a finire.
C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Magari siti da cui informarsi, media, fonti?
Sì, poi magari ti posso inviare un paio di siti, così si collega al sito. E niente, lo Stato è uno Stato di un po' di paura collettiva. Perché infatti mi dimenticavo, lui parla pure di privatizzazione dell'educazione, della salute, della sanità, e quindi niente, la gente ovviamente ha cominciato ad avere paura del suo futuro.
Certo, anche perché di fronte a questo scenario una delle promesse che è stata fatta anche di avere il pugno di ferro della repressione, uno dei pochi ministeri che questo Milei ha promesso di mantenere, quello della sicurezza, e Burrich era la ministra, mi sembra, proprio della sicurezza sotto Macri, in cui molte, molte manifestazioni mi sembra che siano state duramente represse.
Sì, noi già l'abbiamo visto un mese fa in quello che è successo in Jujuy. Sappiamo effettivamente cosa succederà. Repressione collettiva, repressione non soltanto dallo Stato provinciale, nazionale, sino una repressione sociale. Gruppi armati, loro parlano di una cosa simile agli Stati Uniti, diciamo, portazione libera di armi, e quindi niente, una cosa difficile. C'è chi dice che Milei vincendo non potrà fare praticamente nulla perché non ha il potere diciamo politico per fare tutte le riforme che vuole fare. Io sono un po', ho un paio di dubbi su questa cosa, perché Milei già in questa elezione ha cominciato a fare patti con una parte importante del peronismo in Argentina. E quindi si parla che le liste di Milei in provincia di Buenos Aires, che è una provincia molto importante per il peronismo, praticamente il 40% dell'elettorato nazionale, sono stati fatti da gente del peronismo. Un paio di governatori del peronismo già hanno detto che in un ballotage voteranno per Milei. E quindi...
quindi la situazione si dà già per vincitore.
Lui sì. Lui ieri ha fatto la sua manifestazione finale di campagna politica, lui dice che vince in prima volta adesso, diciamo. non andrà a ballottaggio. Esiste la possibilità, effettivamente esiste quella possibilità che lui deve vincere per almeno 10 punti in più del secondo e superare il 40%, 45%.
Va bene, Gabi, noi ti ringraziamo e ci terremo aggiornati per le sorti dell'Argentina, che non sono, diciamo, autonome rispetto al resto del mondo. Grazie mille, ciao.
Grazie a te, ciao ciao.